Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Oggi vogliamo considerare un brano che descrive una verità assolutamente incredibile che riguarda chi siamo in Cristo, se siamo figli di Dio. E 1 Pietro 2, 9, 10, stiamo studiando il libro di Pietro, 1 Pietro, e siamo arrivati a questo brano. Per afferrare un po' meglio le verità in questo brano, dobbiamo ricordare quello che eravamo prima che eravamo in Cristo. Cioè, solo pensare a quello che siamo in Cristo è già una verità immensa. Ma se ricordiamo quello che eravamo letteralmente prima di essere in Cristo, ci aiuta a comprendere un po' di più questa verità. Allora, ricordiamo qualche cosa di quello che era la nostra condizione prima che Dio ci ha salvato. Questa è la condizione di tutti oggi ancora non hanno Cristo, che non hanno Cristo come il loro tesoro. Perché un modo di definire la vera salvezza, un modo da descrivere la vera salvezza è che Gesù Cristo è il tuo tesoro. Se Gesù Cristo non è il tuo tesoro, Gesù Cristo non è il tuo salvatore. Se tu dici, no, io sono credente, ma in realtà qualcos'altro è il mio tesoro, Gesù Cristo non è il tuo salvatore. Allora, voglio descrivere la condizione di chi non ha Gesù come tesoro in 1 Pietro 2, 7 e 8. Per voi dunque che credete, essa, la pietra che serve Gesù, è preziosa, è il tuo tesoro. Ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra di inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Chi non crede in Gesù, chi non ha Gesù come il tuo tesoro, chi non vede Gesù come prezioso. La descrizione di un credente qui è chi vede Gesù come prezioso è destinato alla condanna eterna, al tormento eterno. Questa era la nostra condizione. Eravamo sulla via che portava alla condanna eterna. Eravamo tutti presi con le cose di questa vita, ignoranti del fatto che eravamo peccatori separati da Dio. Eravamo ciechi, non sapevamo la nostra condizione, era la condizione e non ci rendevamo conto. Di natura, ogni persona rifiuta Dio. Lasciato a sé, ogni persona rifiuta di ravvedersi. Se uno viene e racconta il Vangelo a me, a te, a Tizio, a Caio, se Dio non interviene, io, te, rifiutiamo di credere, non vogliamo credere, è la nostra natura umana. L'uomo non vuole Dio, non vuole la luce, preferisce le tenebre. Noi eravamo così, come tutti gli altri. Però Dio non ci ha lasciato a noi stessi. Come abbiamo letto in 1 Pietro 1, ci ha preconosciuti e abbiamo visto la definizione di preconoscere. Vuol dire conoscere. Che cosa vuol dire conoscere? Quando Dio conosce una persona, vuol dire Dio scegli di amare quella persona. Preconoscere ha scelto di amarci prima che ci fossimo. Poi dice ci ha eletti. Poi dice che ci ha vivificati, ci ha rigenerati, ci ha fatto rinascere. Infatti, vi leggo quel brano, 1 Pietro 1, da 1 a 5, menziona questi tre termini. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nella Ponte, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitania. Eletti, secondo la preconoscenza, serve la parola greca, di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire ed essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie, pace, vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore, Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Meglio fermare là, abbiamo già predicato quel sermone. Allora siamo stati scelti da Dio, eletti, Dio ci ha fatto rinascere, e il nostro destino ora non è quello che era, e non è come quello di coloro che ancora rifiutano di avere Cristo come il loro tesoro, il loro salvatore. Ora non siamo più destinati alla condanna eterna. Voglio leggere il brano di oggi, che è 1 Pietro 2:9-10. Vediamo quello che siamo adesso che Dio ci ha eletti, ci ha fatto rinascere. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Questo brano inizia con la parola ma. Essi, coloro che non credono, versetto 7-8, sono destinati a rinciampare nella parola, sono destinati a subire la condanna eterna e saranno giudicati da Cristo al suo ritorno. Ma voi avete tutta un'altra eternità davanti a voi. Allora, io prego che oggi possiamo capire che questo voi, siamo noi quei voi, se siamo in Cristo. Sta parlando di noi. Questo ma descrive un immenso eterno contrasto. È una congiunzione che con valore apposito, cioè vuol dire questa cosa è contraria a questa cosa. Loro sono destinati alla condanna, ma voi siete destinati ad un'eternità con Dio perché siete una stirpe eletta, una gente santa e così via. Consideriamo quello che sta in questo elenco di quello che siamo. Alla luce, attenzione, dei problemi di oggi. Quali problemi avete avuto in questi giorni? Quali pensieri, quali ansie, quali angosce, quali pesi? Guardate quei pesi alla luce di quello che stiamo guardando e vedi come si confrontano sul bilancio dell'importanza, del peso eterno. Pensiamo a quello che ci ha inondato in questi giorni, pensieri, preoccupazioni, come faremo, e poi confrontiamo quello con quello che stiamo per vedere. E non c'è confronto. Non c'è confronto. Se mettessimo su una bilancia di due lati, il lato dei problemi, i problemi di oggi, ci servirebbe un microscopio per vedere i punti dei problemi di oggi. Invece qui c'è un lato che viene schiacciato giù dal peso della grandezza e della benedizione che stiamo per osservare. Allora prego che possiamo tenere in equilibrio i problemi che affrontiamo in questi giorni, pensando alla verità che Dio ci mostra in questo brano. Allora, noi, loro sono destinati a rinciampare nella parola, ad essere condannati al giudizio. Ma voi siete una stirpe eletta. Questo è un riferimento a Esodo 19:6, in cui il Signore dichiara a Mosè quello che devi dire ad Israele da parte del Signore, e vi leggo Esodo 19:6. Mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Israele doveva essere una nazione santa per il Signore. Però, come nazione, Israele non ha seguito il Signore fedelmente e per il momento, come leggiamo in Romani 11, un indurimento si è creato in loro, in modo che il Vangelo raggiunge noi stranieri che non siamo giudei. Ora, noi, per opere di Dio, siamo una stirpe eletta, siamo un popolo nuovo che Dio ha scelto per sé. Non abbiamo noi scelto di appartenere a Dio, è Dio che ci ha eletti. Siamo una stirpe, un nuovo gruppo che non esisteva prima, un gruppo vario da varie provenienze che Dio ha fatto in un nuovo stirpe, un nuovo gruppo. Siamo stati scelti, Dio non ha scelto tutti e non ha scelto noi per alcun merito nostro. È stata una scelta libera che Lui ha fatto di pura grazia. Noi meritavamo, come tutti gli altri, la condanna eterna. Ma Dio ci ha eletti ad essere una generazione nuova, che è un'altra definizione di stirpe, una stirpe eletta. Il versetto continua e dice che siamo un sacerdozio regale. Abbiamo letto in 1 Pietro 2,4 che Dio ci ha fatto diventare un sacerdozio santo, perché un sacerdote non santo non poteva portare offerte nella presenza di Dio. Dio ci ha fatto diventare santi. Abbiamo il privilegio come sacerdoti di offrire i sacrifici che abbiamo visto sono sacrifici viventi di noi stessi, sono sacrifici di lode, sacrifici di ringraziamenti. Ora impariamo che siamo un sacerdozio regale. Siamo regali perché siamo figli di Dio. Siamo principi. Abbiamo un privilegio estremamente superiore a quanto aveva Aarone e i suoi discendenti. Loro non erano regali. Infatti, il sacerdozio è separato totalmente da quelli che erano re di Israele e di Giuda. Loro non avevano libero accesso di entrare nel Tempio quando volevano. Non potevano chiamare Dio Padre. Loro avevano il diritto di entrare se erano purificati, ma solamente al momento giusto, stabilito, che era molto raro. Ognuno aveva pochissimi turni all'anno, certi neanche arrivavano tutti gli anni. Tanti non arrivavano tutti gli anni. Noi, essendo figli, possiamo chiamare Dio, così dice in Romani e Galati, Abba, papà. Siamo figli, siamo un sacerdozio regale. Quindi possiamo portare i nostri sacrifici con gioia. Non al fuoco consumato che loro dovevano entrare, lasciare il sacrificio e tornare fuori subito. Noi possiamo entrare nella presenza del nostro Padre, santo, con reverenza, ma liberalmente, perché Lui ci guarda con quell'amore. Con l'amore che un padre, anche una madre, ma un padre prende in braccio il suo bambino piccolo. E se un bambino ha timore, magari sono fuori e arriva un grande cane e comincia a abbaiare, o arriva una persona strana, grande, cosa fa un piccolo bambino se c'è papà lì? Scappa dal papà e corre verso l'estraneo o verso il cane? O vuole essere preso in braccio? E se lui sta in braccio del papà, sta bene, perché sa che papà lo ama. E noi siamo un sacerdozio regale, siamo della famiglia reale, siamo amati, cari a Dio, che immenso privilegio. Dio ci ha fatto diventare anche, dice il versetto, una gente santa. La parola tradotta come gente è ethnos, che solitamente quando è nel singolare come qua, vuol dire una nazione. Se è plurale vuol dire i popoli, non giudei, ma quando è una singolare è una nazione. E la cosa incredibile è che noi proveniamo da tante nazioni. Anche qui, fra di noi, proveniamo da varie nazioni, varie razze. E nel mondo ci sono credenti da tante nazioni e razze. Ma Cristo ci ha fatto una nazione nuova, non politica, ma spirituale. Non di razza fisica, ma di razza spirituale. Siamo una nazione nuova. Siamo una nazione spirituale, una gente santa. Siamo stati lavati dallo Spirito Santo che ci ha applicato i benefici di Cristo Gesù. Dio è santo e solo una gente santa può avere accesso a Lui. E noi siamo quella gente, non per merito, ma perché Dio ci ha fatto diventare questo. Il nostro accesso è per quello. Poi dice, leggo di nuovo 9:10, che siamo un popolo. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. prima. Non eravamo un popolo. Eravamo tanti individui, perduti, sotto condanna, separati da Dio. Eravamo senza, Efesini 2, da 11 in poi, eravamo senza alcuna vera speranza. Senza Dio, senza le promesse. Eravamo nemici di Dio, eravamo morti nei nostri peccati. Ora invece siamo il popolo di Dio. Il popolo di Dio per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Per farci diventare il suo popolo, Dio ci ha acquistati a caro prezzo. Quando Dio ci ha acquistato, non avevamo valore nostro. Non avevamo niente da offrire a Dio. Siamo preziosi a Dio perché Dio ha scelto di amarci. Questo per me è una consolazione immensa, perché è molto più grande, più immenso il fatto di essere preziosi senza merito. Perché se dovessi diventare dal mio merito, quanto potrei rilassarmi ed essere tranquillo sapendo di essere prezioso a Dio, se dovessi dipendere dal mio merito? Mai, mai potremmo avere un secondo di tregua, perché dovrei valutare sempre per cercare di arrivare ad essere accettato da Dio. E non arriverei mai, perché il mio meglio è sempre macchiato. Al mio meglio è macchiato davanti a un Dio santo. Dio mi ha creato spiritualmente ad essere prezioso a Lui, non per merito mio, ma perché ha scelto di farmi prezioso. Mi ha acquistato a caro prezzo. Quanto valiamo a Dio? Quanto valore abbiamo agli occhi di Dio? Si sa in base a quanto Dio era disposto a pagare per acquistarci. E ha dato il suo unigenito figlio. Gesù stesso, parlando di sé come figlio dell'uomo, in Marco 10, come altri brani, dichiara: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ha dato la sua vita come prezzo di riscatto. Riscattare, ricordate cosa vuol dire? Pagare il debito per comprare qualcuno. Gesù ha dato la sua vita come prezzo di riscatto. Questo è il prezzo che Dio ha pagato per acquistarci, per farci il suo popolo. Doveva punire Cristo per acquistarci. Quindi siamo il popolo di Dio. Noi abbiamo valore agli occhi di Dio, un valore infinito che vale più di tutto il mondo. Versetto 10 dichiara un'altra meravigliosa verità, una cosa importantissima da ricordare tutti i giorni. Alla fine di 10: voi che non avevate ottenuto misericordia, ora avete ottenuto misericordia. Prima, come tutti, non avevamo ottenuto misericordia. Dio ci guardava in base a quello che meritavamo, e meritavamo solo la morte eterna. Ora in Cristo Gesù abbiamo ottenuto misericordia. Ora per mezzo di questa misericordia siamo perdonati, anziché essere nemici di Dio, siamo preziosi a Dio. Ora nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Tutto questo perché Dio ha avuto e ha misericordia per noi. Ma è una parola molto usata nella Bibbia, ma che cos'è la misericordia? È una parola che conosciamo molto bene di sentirlo, ma che cos'è la misericordia? Ricordate, la misericordia è quando uno che sta bene vede uno in miseria, che sta male, ed è impossibile per quello che sta male di uscire dalla sua situazione. Non ha alcuna possibilità, alcuna capacità, è miserabile. E quello che ha misericordia lo vede, e il suo cuore viene toccato, e desidera con una passione che lo spinge a reagire, a sollevare questo dal fanfango dei problemi, e amarlo e curarlo. La misericordia vuol dire che Dio ha visto la nostra angoscia, ha visto la nostra miseria e ha avuto amore per noi. E ha scelto di voler sollevarci dalle sofferenze, dalla miseria. Eravamo senza la miseria, senza saperlo. Questo è il guaio. Non sapevamo di essere nella miseria. Eravamo ciechi, eravamo schiavi del nostro peccato, eravamo sotto condanna eterna, senza speranza, e non sapevamo. Non sapevamo di essere schiavi del peccato. Credevamo di essere in controllo della propria vita. Una menzogna. Non sapevamo di essere sotto condanna, finché lo Spirito Santo non ci ha aperto gli occhi, ma eravamo sotto condanna. Non sapevamo di essere senza speranza, avevamo tante speranze, tutte false. In quella condizione di miseria, perché quanto peggio è la persona che sta male e non lo sa, perché non cerca nemmeno aiuto. E noi non cercavamo Dio. Ma Dio ha avuto misericordia per noi. Chi? Dio, il sovrano creatore dell'universo, il creatore di tutto, il santo, santo Dio che odia il peccato, ha avuto e ha tuttora oggi, questa settimana, oggi stesso, misericordia per noi. La nostra condizione ha suscitato amore e bontà e benevolenza nel creatore dell'universo verso di noi. Il suo cuore è stato così toccato che egli si è impegnato e si impegna tuttora con la sua potenza divina che nulla può ostacolare per il nostro bene. Per la sua misericordia Dio ci ha perdonati i nostri peccati avendo mandato Gesù Cristo a subire la nostra condanna. Ci ha dato un nuovo cuore, ci ha vivificato. Ci ha dato lo Spirito Santo per insegnarci, per guidarci, per consolarci, per riprenderci, per istruirci. Dio continua ad avere misericordia per noi ogni giorno. Dio ha misericordia in modo sì che fa che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Dio ha misericordia per noi in modo che nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Di natura, ogni persona tende a cercare l'appoggio di qualcuno che sembra di avere più potenza. Cerchiamo questo, cerchiamo alleati, cerchiamo persone che possono aprirci le porte, è normale. Un bambino cerca nei suoi genitori aiuto, è normale, non è sbagliato in sé. Ci insegna il nostro bisogno di qualcuno di più potente, solo che quando si parla dei problemi eterni non c'è nessuno più potente fra gli uomini. Qual è quell'uomo in grado di veramente salvare se stesso? Figuriamoci qualcun altro. La Bibbia ci dichiara che nessuno può fare questo. Chi spera negli uomini rimarrà, compreso se stesso o gli altri, rimarrà terribilmente deluso per tutta l'eternità. Invece chi spera nel sovrano Signore di tutti non sarà mai deluso. Infatti abbiamo letto in versetto 6 che chi crede, chi spera in Gesù Cristo non resterà deluso, non sarà confuso, non avrà da temere nel giorno di giudizio. Il motivo per cui possiamo sperare in Dio è perché Dio ha scelto di guardarci con misericordia. Siamo preziosi a Dio. Se tu sei figlio di Dio, tu non cammini bene alla luce della santità di Dio. E se tu cammini bene, in confronto con come camminavi una volta, grazie a Dio per questo, ma il nostro camminare bene alla luce della santità di Dio è sempre mancante. Ma Dio ci guarda con misericordia. Dio ci guarda con misericordia. È importantissimo camminare in ubbidienza e in santità. La Bibbia parla moltissimo di questo, ci esorta. È importantissimo presentarci come sacrifici viventi a Dio ogni giorno. È assolutamente necessario cercare per primo il regno di Dio. Non dobbiamo mai credere che non importa come viviamo, importa tantissimo eternamente. Dobbiamo impegnarci con tutto il nostro cuore. Non dobbiamo mai pensare che il peccato non sia una cosa grave, perché ogni peccato è estremamente grave. Però anche quando facciamo il nostro meglio, anche quando siamo più focalizzati sul Signore che mai, anche quando ci impegniamo con grandi cuori di camminare in totale santità, alla luce della perfetta santità di Dio, siamo mancanti. Dio ci sta santificando e finché siamo in questa tenda che chiamiamo corpo, avremo bisogno di crescere di più. Perciò, visto che al nostro meglio siamo mancanti, se Dio dovesse guardarci per il nostro merito, se dovesse permetterci libero accesso nella sua presenza solo se lo meritassimo, saremmo senza speranza. Sarebbe assolutamente impossibile sperare in alcuna benedizione da Dio se dipendesse dal nostro merito. Anzi, se dipendesse dal nostro merito, saremmo respinti da sempre, per sempre, dalla presenza di Dio. Gloria a Dio. Non dipende dal nostro merito. Dio non ci guarda in base a quello che noi siamo da soli. Ci guarda con misericordia, in base al merito di Gesù Cristo. Anziché trattarci come meritiamo, Dio ha misericordia per noi e ci guarda per i meriti di Cristo, il nostro Salvatore, la nostra giustizia, il nostro avvocato. Allora possiamo gioire. Abbiamo libero accesso a Dio. Dio ci guarda per mezzo di Cristo con favore. Siamo preziosi a Lui. Tutto questo perché Dio ha misericordia per noi. Dio ci conosce a fondo, conosce le nostre debolezze, conosce le nostre cadute, e vedendo tutto questo, ha misericordia per noi, per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, quando ci impegniamo più che mai, e dobbiamo impegnarci più che mai, cercando di veramente camminare bene, e comunque cadiamo, è giusto sentire il peso del peccato. È importante confessare quel peccato, però non fissiamo lo sguardo sulle nostre cadute. Fissiamo lo sguardo invece sulla immensità della misericordia di Dio. L'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, che ci offre di nuovo il perdono, ci rialza teneramente di nuovo. Così possiamo riprendere il cammino. Non dobbiamo vivere abbattuti perché ancora sono caduto. Dobbiamo vivere gioiosi perché ancora hai misericordia di me. Rallegriamoci nella nostra salvezza, ringraziando Dio per la sua misericordia. C'è un'altra meravigliosa verità da vedere qui in versetto 9, leggiamo ancora. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Dio ci ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Consideriamo per alcuni minuti questa verità preziosa che goderemo per tutta l'eternità. Eravamo nelle tenebre. Le tenebre. Cosa c'è nelle tenebre? Cosa c'è nelle tenebre? Cosa c'era nella nostra vecchia vita? C'era ignoranza. Ignoranza nel senso spirituale. C'era peccato, c'era miseria, non c'era gioia. Camminavamo senza sapere dove andavamo. Eravamo schiavi del nostro peccato. Era impossibile per noi di liberarci, come leggiamo in Tito 3:3. Perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Questa è una descrizione di quello che era la nostra vita. Ed eravamo così ciechi che sembrava normale e non cercavamo nemmeno la salvezza. Noi vivevamo così che è una vita terribile, ed eravamo così ciechi che anziché capire che eravamo schiavi di ogni sorta di passione e di piaceri, credevamo di essere padroni dei nostri piaceri. Eravamo pieni di cattiveria e nell'invidia, o vivevamo odiosi, odiandoci a vicenda, ed era normale. Trovavamo un brutto, cattivo piacere nel odiare. Passavamo pensieri cattivi nella testa, come una cosa che ci soddisfava nella nostra carne. Quanto eravamo messi male, miseramente. Efesini 2:3 parla di quella condizione. Ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Eravamo schiavi del peccato, schiavi di Satana, senza saperlo, senza speranza, senza Dio. E in quella condizione è entrato l'amore e la misericordia di Dio, e Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Ci ha chiamati. La nostra salvezza è stata l'iniziativa di... non di noi. Non siamo andati in cerca. Dio ci ha chiamati. Abbiamo già visto in 1 Pietro 1 che Dio ci aveva preconosciuti e eletti prima della creazione del mondo. Poi al momento scelto da Lui, avendo già scelto di salvarci, ci ha rivolto una santa chiamata. Ognuno ha un momento giusto e la sua chiamata potente ci ha vivificato. Abbiamo letto, per esempio, in Luca, Lazzaro, fratello di Maria e Marta, morto nella tomba, Gesù arriva, sta fuori la tomba, chiama Lazzaro e Lazzaro risponde alla chiamata. Un morto risponde alla chiamata, esce, viene vivificato e torna, viene a Gesù. Dio ci ha chiamati in quella condizione di miseria, di peccato, di odio, schiavi del nostro peccato. Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce. Nessuna delle benedizioni di Dio sono paragonabili al fatto che non ci ha chiamato a una vita bella, ci ha chiamato a... a che cosa ci ha chiamato Dio? A se stesso. A se stesso. Se Dio ci avesse creato un mondo, un paradiso stupendo, senza problemi, senza malattie, ma senza di Lui, non sarebbe la salvezza. La salvezza non è una vita con nessun problema, con tante cose belle. La salvezza è di poter godere Dio stesso. Lui ci ha chiamato a sé. Gesù non dice venite ad una vita migliore, venite ad una dottrina giusta, venite alla religione corretta. Cosa dice Gesù? Venite a me, venite a me. Gesù è il tesoro di chi è salvato e vogliamo che sia più il nostro tesoro. Eravamo nelle tenebre e Dio ci ha chiamato alla sua luce meravigliosa. La luce di Dio rappresenta soprattutto Dio stesso. Dio è luce. La salvezza ci porta ad avere comunione con Dio. Nessuna delle benedizioni di Dio è paragonabile a Dio. La luce rappresenta anche la giustizia di Dio. Eravamo schiavi del peccato. Ora, per mezzo di Cristo, siamo stati giustificati. Per la sua potenza che opera in noi, possiamo camminare in giustizia. Il contrasto fra le tenebre e la luce è come il contrasto fra la mezzanotte senza luna, senza stelle e il mezzogiorno. Dio ci ha chiamati alla sua luce e dice meravigliosa. È meravigliosa perché nella luce possiamo godere la gloria di Dio. Non c'è nulla. Avere un figlio sano che cresce bene non soddisferà il tuo cuore. Avere uno stupendo coniuge, per quanto è una benedizione da Dio, non soddisferà il tuo cuore. Lasciamo stare un lavoro soddisfacente e buona salute. Quelle cose non possono soddisfare il cuore. Solamente Gesù Cristo può soddisfare il cuore, la sua gloria. E infatti dice in Isaia 60, parlando di tenebre e luce, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. La luce del Signore si risplende nelle tenebre e illumina gli uomini che prima camminavano nelle tenebre e vediamo la gloria di Dio. Colossesi 1:13 dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Eravamo sotto poteri delle tenebre, ma con la sua potente chiamata Dio ci ha liberati, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, Gesù Cristo. Gesù è la luce e noi in Cristo siamo nella luce per quanto per l'eternità. La luce del sole finirà, ma la luce di Dio non finirà mai. Ricordate di questo. Le cose belle e le cose brutte di questa vita passeranno velocemente, ma la luce di Dio no. In Apocalisse 21 vi leggo: nella città, nel nuovo Gerusalemme, non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumini e l'Agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla luce, alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Dio ci ha chiamati alla sua luce meravigliosa, e che è Dio stesso, e resteremo nella luce di Dio per sempre. Quanto sono gravi i tuoi problemi di questa settimana in confronto con il privilegio di camminare nella luce per tutta l'eternità? Dobbiamo tenere tutto in equilibrio e capire che i problemi alla luce dell'eternità sono così piccole che ci vuole un microscopio per vederli, ed è importante confrontarli con la luce dell'eternità. Perché Dio ha fatto questo? Perché Dio ha avuto misericordia? Perché Dio ci ha fatto il suo popolo santo, amato, un sacerdozio regale, una gente santa? Perché ci ha acquistato a caro prezzo? Ci ha fatto una stirpe eletta? Che scopo aveva Dio in tutto questo? Versetto 9 ci proclama questo scopo, ci dichiara: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, alleluia, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Dio ha avuto questa meravigliosa grazia su di noi affinché noi proclamiamo le sue virtù. Dio è geloso per la sua gloria. Lui ci salva per darci il privilegio e la responsabilità di proclamare le sue infinite virtù al mondo. Dio ci salva per farci essere luci nel mondo di tenebre. Non ci salva per farci andare bene a scuola e superare gli esami, avere un buon lavoro e avere una casa tranquilla e qualche bella vacanza ed essere non troppo disturbata dagli altri e avere una vita che possiamo godere tante cose. Non è per quello che ci salva. E non dobbiamo cercare come tesoro. Quello non è tesoro. Ci salva per il privilegio di proclamare le virtù di colui che ci ha salvato. Ci salva per proclamare le virtù di colui che ci è diventato la cosa più preziosa della vita e dell'eternità. Che privilegio di appartenere a Dio, di poter conoscere Dio, di poter vedere Lui come la nostra luce, come il nostro tesoro, per poter proclamarlo. Perché quando eravamo ciechi, quando eravamo nelle tenebre, non potevamo proclamare Dio, le sue virtù, perché non vedevamo le virtù di Dio. Che privilegio di vedere quello che possiamo e dobbiamo proclamare. Allora, proclamando le virtù di Dio, saremo ben accolti? Saremo ben accolti proclamando le virtù di Dio in un mondo di tenebre? Gesù dichiara che gli uomini preferiscono le tenebre alla luce, come noi preferivamo le tenebre alla luce. Perciò spesso, quando parliamo delle virtù di Dio, gli uomini non vorranno ascoltare. Facilmente arrivano a disprezzare la luce. E perciò disprezzano anche chi proclama la luce. Gesù spiega che se hanno odiato Lui, che è la luce, possono anche odiare voi che camminate nella luce. Però non dobbiamo preoccuparci della reazione delle persone. Dobbiamo e possiamo proclamare le virtù di Dio, perché sarà Dio ad operare, sarà Dio ad aprire gli occhi dei ciechi, come ha aperto i nostri occhi, affinché certi ciechi, come eravamo noi certi ciechi, potranno sentire e con l'aiuto di Dio che apre i loro occhi spirituali possono vedere la gloria di Cristo e ricevere la salvezza. La predicazione serve prima che ci può essere uno che ascolta, che poi può credere. Quindi Dio ci ha salvati affinché proclamiamo le sue virtù e vogliamo dedicarci a questo. Allora, oggi abbiamo iniziato a considerare le verità che dovremo riempire i nostri pensieri per tutta la vita e tutta l'eternità. Cosa faremo in cielo? Cosa sarà così immenso come il lavoro che non ci stancheremo mai di fare questo? Proclameremo le virtù di Dio. Guarderemo Dio nella sua gloria e lo glorificheremo, che vuol dire parleremo delle sue virtù. Allora, l'allenamento è di farlo adesso, sapendo che come eravamo noi nelle tenebre, le persone non sempre apprezzeranno i sentieri di Dio. Come noi non apprezzavamo i sentieri di Dio. Hai tu difficoltà, dolori, problemi, prove, tristezze in questo cammino verso il cielo? È scoraggiante delle volte guardare nello specchio e vedere l'ennesima caduta? Volevi fare meglio di nuovo, hai fatto male? Volevi camminare in santità e in umiltà, invece hai reagito con orgoglio, con cattiveria? E ti batte giù, dovrebbe batterci giù, ma non per tanto, perché da giù dovremo guardare in su e vedere la mano misericordiosa di Dio che non si stanca di amarci. Non si stanca di perdonarci, non si stanca di operare in noi per santificarci. Quanto durano le difficoltà, i problemi di oggi in confronto con l'amore e la misericordia di Dio per noi? Ho menzionato prima la mia nonna e quando bisnonna, che quando aveva certo 100 anni ci raccontava, per dare gloria a Dio, sono stato proprio influenzato da piccolo. Perché io da piccolo ricordo, avevo una decina di anni, ed io facevo i miei calcoli. Oh, quanti anni fa? 100 anni fa queste cose che mi racconta la bisnonna. 100 anni fa, quei problemi non ci sono più. Da piccolo Dio mi stava aiutando, io non sapevo, ma Dio sapeva. Lui stava aiutandomi ad avere un punto, una prospettivo lungo. Circondandomi di persone che mi parlavano di cose di decenni, decenni, decenni fa, un secolo fa, e mi ha influenzato. Io voglio influenzare voi a non pensare, oh, oggi io come farò, come farò, come farò, non sopporto questo e non riesco, e poi c'è questo scontro nel matrimonio e quella persona mi dà fastidio e io quello lì sono stanco, e pensiamo ai problemi come se fossero eterni. Delle volte i nostri pensieri come se fossero eterni i problemi. Oh, io non riesco, non riesco, sono sempre un fallimento, sempre cado, sempre cado. Sempre, 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 sempre vuol dire eternamente. Cosa dice? Filippesi 1:6. Ispirato dallo Spirito Santo. Io cado sempre. Filippesi 1:6. Paolo era convinto, guidate dallo Spirito Santo, che colui che ha iniziato in voi una buona opera la porterà a compimento nel giorno di Cristo, che vuol dire che io non sempre cadrò. Io non cadrò sempre. Non perché sono forte io, non sono forte, ma perché Dio è all'opera in me. E Dio ha misericordia di me. E Dio sa quanto sono debole, ma Lui è potente molto più di quanto io sono debole. Ma non devo fidarmi di quanto bene io riesco a camminare, devo fidarmi di quanto grande è il mio Dio che mi sta santificando. Questo sì mi dà gioia, perché quando guardo troppo bene nello specchio, se do un'occhiata nello specchio ho orgoglio, che credo di essere bravo. Se guardo bene nello specchio sono abbattuto, perché vedo che non sono per nulla bravo. Ma non devo guardare nello specchio, né brevemente né a fondo, devo guardare a Cristo, che mi guarda con misericordia. Allora resto umile, ma resto pieno di gioia. Questo voglio fare. Dio ha avuto misericordia di noi, e Dio ha misericordia di noi, al punto che fa cooperare tutte le cose a nostro bene, se siamo i suoi figli. Ci conformerà all'immagine di Cristo Gesù e farà un lavoro perfetto, in modo che possiamo apparire davanti a Lui, santi e immacolati, per goderlo per tutta l'eternità. Quindi, anziché riempire i nostri pensieri con i problemi che sono nient'altro che strumenti nelle mani di Dio, che Dio usa per il nostro bene eterno, scegliamo di meditare su quello che è eterno. Meditiamo sulla misericordia di Dio e sul fatto che Dio non ci guarda più in base a quello che meritiamo noi, ma ci guarda con misericordia e bontà in base al merito di Cristo. Così possiamo venire liberalmente nella presenza di Cristo Gesù, possiamo essere i sacerdoti regali che offriamo sacrifici di lode, di ringraziamento, sacrifici viventi di noi stessi a Dio. Dobbiamo impegnarci, assolutamente, e qui sentiamo spesso l'importanza di impegnarci, ma non focalizziamoci quanto noi dobbiamo impegnarci, focalizziamoci, guardiamo al fatto che Dio ci accetta, non perché ci impegniamo bene, perché se Dio dovesse accettarci perché ci impegniamo bene, non ci accetterebbe. Dio ci accetta per mezzo di Cristo. Allora, al tuo meglio, presentati a Dio per mezzo di Cristo. E al tuo peggio, presentati a Dio per mezzo di Cristo. Allora, presentandoti a Dio per mezzo di Cristo, come sarai accolto? Visto che ti presenti per merito di Gesù Cristo, come sarai accolto al tuo meglio? Sarai accolto bene. E come sarai accolto al tuo peggio? Presentandoti per mezzo di Cristo, quindi umilmente, ma per mezzo di Cristo, ugualmente con grande amore e gioia. Dobbiamo impegnarci, certo, ma la nostra salvezza, nostra accoglienza, il nostro diritto di chiamare Dio Padre, nostro libero accesso a Lui non dipende da come stiamo camminando bene, perché a quel punto non camminiamo mai bene abbastanza. Dipende dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo e la sua misericordia, e che Lui ci ha chiamati, che Lui ci ha acquistati e siamo il suo popolo amato, prezioso a Lui. E nulla, compreso le nostre cadute, può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Meritiamo molto di più su chi siamo in Gesù Cristo. Noi siamo il popolo di Dio, una gente santa, un sacerdozio reale, figli di Dio. Avendo dato Gesù Cristo per acquistarci, dice in Romani 8, può Dio mancare di darci tutto il resto che serve? Avendo dato la vita del suo unigenito figlio per salvarci, può Dio mancare di darci il resto per completare l'opera che ha cominciato in Cristo? No. Allora, possiamo rallegrarci? Sì, possiamo. Vogliamo rallegrarci? Oh, che possiamo conoscere sempre di più chi siamo in Gesù Cristo. Preghiamo proprio per quello, preghiamo. Santo, santo, santo Dio che sei, un fuoco consumante, un Dio davanti al quale l'uomo peccatore non può stare in piedi. Noi stiamo in piedi perché siamo in Cristo. Noi siamo in piedi davanti a te, nella tua presenza, perché siamo stati acquistati a caro prezzo, siamo stati giustificati, siamo stati lavati, siamo stati chiamati, siamo stati vivificati, tutti i verbi passivi, tutti i verbi che tu hai adoperato e noi abbiamo ricevuto. Certamente, Padre, è importantissimo impegnarci, è importantissimo riconoscere e confessare un peccato, è straimportante. Ma non arriveremo mai a meritare di entrare nella Tua presenza. Ma noi possiamo entrare nella Tua presenza per il merito di Gesù Cristo. Oh Padre, vogliamo meritare sulla grandezza del Tuo amore che non dipende da quanto siamo bravi. Vogliamo riconoscere di più la Tua misericordia, e misericordia non è mai basato sul merito di colui che riceve la misericordia. Nasce nel cuore di colui che ha misericordia. Tu hai una misericordia immensa, infinita, eterna per noi. E perciò possiamo gioire. Certamente dobbiamo confessare i nostri peccati, ma non vogliamo fissare lo sguardo sui nostri fallimenti e né su qualunque presunta bravura. Vogliamo fissare il nostro sguardo sul Tuo amore in Cristo Gesù. Aiutaci a fare questo. Aiutaci a gioire in Te. Questo ti chiedo, affinché possiamo vivere veramente proclamando le Tue virtù ad un mondo che, come eravamo noi, è ancora nelle tenebre. Questo vogliamo fare. Aiutaci, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.